nato e aveva trascorso la giovinezza. Non si sentiva orgoglioso di quel tempo inquieto, vissuto col coltello fra le mani, e alcune delle sue vecchie imprese gli pesavano ancora sulla coscienza. Ma erano eventi lontani. Lui aveva cambiato pelle, ed era proprio questo il pericolo. Per i suoi compagni di gioventù era diventato un traditore. Avventurarsi in quel sestiere significava sfidare la sorte. Per incontrare Santino Jovic avrebbe dovuto correre dei rischi. Passò davanti alla bottega di un calzolaio, da cui filtravano il riverbero di un fuoco e l'odore pastoso del cuoio e della colla. Una ragazzina male in arnese, uscita da un negozietto di verdure, lo scrutò di sottecchi, senza fermarsi, sparendo poi nella nebbia. All'angolo di un campiello, una prostituta dal seno pesante e le guance imbellettate tentò un approccio. «Cercavi me, bell'uomo? So fare il giochino dei turchi, se ti va!» Lui prese una calle stretta, fangosa, dove i muri delle case sembravano tesi nello sforzo di toccarsi. Un ovattato rumore di passi alle sue spalle e un tintinnio metallico, lieve nella caligine, lo fecero irrigidire. Proseguì nel dedalo, l'attenzione acuita dal silenzio. All'improvviso si rese conto della stranezza. La locanda inglese, la bettola malfamata che Santino aveva elevato a quartier generale dei suoi traffici, era vicina. Non aveva dubbi che le sentinelle appostate in tutto il rione l'avessero riconosciuto da tempo, passandosi parola di bocca in bocca. Ma contrariamente al solito, non aveva udito alcun segnale d'allarme. Inoltre, nonostante l'ora tutt'altro che tarda, le calli intorno sembravano deserte, nella foschia ormai compatta come bambagia, e da alcuni minuti i suoi passi risuonavano in un silenzio di morte. D'istinto fece per afferrare il pugnale nella tasca. Allontanò la tentazione e scostò il mantello per mettere in mostra le braccia. Era in territorio nemico. Qualsiasi accenno d'ostilità da parte sua avrebbe potuto scatenare reazioni fatali. Proseguì per qualche metro guardingo. Poi, rendendosi conto che il rintocco dei passi alle sue spalle si stava avvicinando, si fermò, appoggiando la schiena al muro di una casa. Il suo udito allenato gli permise di capire che gli uomini erano tre. Aspettò che lo raggiungessero. «Ma guarda chi abbiamo qui!» L'apostrofò subito una voce sarcastica. Come previsto erano in tre. Avvolti in lunghi mantelli scuri, il cappellaccio calato sugli occhi, erano spuntati dalla nebbia all'improvviso. L'espressione patibolare, lo sguardo ottuso, grossi coltelli ostentati alla cintura senza alcun timore. Lui lasciò che lo circondassero e si limitò a scrutare di sottecchi il più alto e robusto dei tre, presumibilmente il più pericoloso. Il viso butterato dello sgherro, scurito da una pennellata di barba, non gli disse nulla. Ma erano molti ormai gli scagnozzi di Jovic che non conosceva. «Devo parlare con Santino, sto andando alla locanda», dichiarò. L'uomo dal viso butterato sogghignò. «Ma senti», lo derise. «È proprio come ci aveva detto il capo. Lui sapeva che saresti tornato prima o poi». «Ditegli che sono qui», insistette Lorenzo. «Lo sa già che sei qui. Gli uccellini l'hanno avvertito e lui non vede l'ora di incontrarti. Allora portatemi da lui». «Come no? È quello che ci ha ordinato di fare. Ma forse basterà che gli portiamo la tua testa. Potremmo staccartela dal collo e fargli un regalo. Chissà, magari ci ringrazia». Gli altri due sgherri ridacchiarono. Lorenzo non si scompose. Se gli ordini di Santino erano di portarlo alla locanda vivo, nessuno avrebbe osato prendere iniziative diverse in quel quartiere ai margini della città che costituiva il suo feudo privato. In ogni caso, tre sicari armati da affrontare in una calle senza via di fuga erano troppi. Continuò ad aspettare in silenzio. L'uomo dal viso butterato sembrò infastidito da quella mancanza di reazioni che gli sottraeva la parte migliore del divertimento. Tirò fuori un cappuccio fatto con tela di sacco. «Mettilo e preparati a camminare», gli ordinò stizzito. Lorenzo infilò il cappuccio. La tela odorava di marcio e, a dispetto delle buone intenzioni, il buio lo innervosì. Quando qualcuno gli afferrò un braccio, ebbe un istintivo moto di ribellione. «Se ti agiti ancora ti taglio la gola», lo minacciò subito una voce dal forte accento di Chioggia. Lui strinse i denti e li lasciò fare. Non era il momento d'avere paura, non ancora. Permise che gli legassero le mani dietro la schiena. Uno dei tre uomini gli strinse un cappio intorno al collo, come il guinzaglio di un cane.